Buongiorno, io sono Luca Manenti e vi parlerò di irredentismo democratico. Per farlo devo partire dalla definizione di irredentismo, con cui si intende un movimento politico-culturale sviluppatosi in Italia nel XIX secolo, nella seconda metà del XIX secolo, in favore dell'estensione dei confini nazionali alle regioni con prevalente popolazione italiana ma soggette ad altre sovranità, in particolare all'Austria. Dopo la conquista italiana del Veneto fino a Udine durante la terza guerra dell'indipendenza, quindi siamo nel 1866, restavano in sospeso i destini del Trentino e della Venezia Giulia. Sulla storia di questo nome non mi soffermo, l'ha già fatto, lo farà il professor Pupo. Erano queste zone appendici meridionali dell'impero asburgico, con regimi di trattamento da parte di Vienna profondamente diversi, no? Come diversi, d'altro canto, sarebbero stati i rispettivi irredentismi. Più precoce quello della regione trentina, più tardo e stentato quello delle terre giuliane, più aperto alla questione sociale, attento alle sorti dei contadini, quello intorno a Trento, più conservatore quello di Trieste. Il confine politico italo-austriaco del 1866 poneva l'Italia in una condizione militarmente sfavorevole, perché la lasciava priva di sbarramenti naturali alle spalle, in balia dell'Austria in caso di un'eventuale aggressione da parte di questa, che invece, in caso di attacco italiano, avrebbe potuto contare sul riparo delle alture alpine a nord e carsiche a sud. Ad accentuare questo senso di debolezza strategica, conferendo dinamismo all'irredentismo italiano, intervenne il Congresso di Berlino del 1878, data che può essere considerata come quella di inizio dell'irredentismo, anche se poi la storiografia ne ha offerte di altre, ma non mi soffermo su questo punto. Ecco, durante il Congresso di Berlino del 1878, le grandi potenze del continente ridisegnarono la mappa d'Europa, deludendo le aspirazioni del Regno d'Italia di inglobare le regioni italofone dell'Austria, che la cultura risorgimentale aveva considerato appartenenti di diritto all'erigendo Stato nazionale. Mentre i negoziati del Congresso di Berlino erano in corso, una commissione di deputati sottopose al Presidente del Consiglio Benedetto Cairoli un memoriale, firmato dai rappresentanti dell'emigrazione triestina e istriana, in cui si esprimeva il desiderio che la controversia sui destini della zona giuliana potesse trovare una soluzione consona al carattere reputato totalmente italiano della regione. Ecco, Cairoli rassicurò i latori del messaggio, ma ogni speranza in proposito venne presto avvilita. Le pretese irredentiste trovarono sostegno nella società e nel Parlamento, specialmente a sinistra, sebbene non mancassero alcune frange monarchiche persuase dall'idea del riscatto nazionale. Ecco, c'erano due però strategie diverse, due visioni diverse. I settori politici moderati erano intenzionati a risolvere il problema mantenendo una condotta attendista e incline al compromesso, lontana da quelle che erano reputate invece le velleità rivoluzionarie di parte democratica. Ma insomma, in principio l'irredentismo può essere definito ai suoi albori come un'aspirazione ideale, ecco, un impulso romantico erede della stagione garibaldina che di veri e propri gruppi organizzati. Ma le cose effettivamente cominciano a cambiare anche in questo senso a partire appunto dal 1878, quando cominciano a proliferare circoli e società aventi come obiettivo la conquista di quelle che, in una visione biologica della nazione, venivano percepite come membra disgiunte dal corpo della madrepatria, Trento e Trieste ancora staccate dall'Italia. D'ispirazione democratica, l'irredentismo denunciava l'interruzione del processo di unificazione, che avrebbe dovuto essere dunque compiuto del tutto, e ne riproponeva la ripresa in termini ora politici, ora militari, suggerendo di volta in volta soluzioni diplomatiche oppure interventi armati al fine di combattere una sorta di quarta guerra d'indipendenza, ecco, nonostante le condizioni internazionali fossero profondamente mutate rispetto al periodo preunitario e avessero sostanzialmente reso il piano impraticabile, soprattutto questa impraticabilità, soprattutto dopo il 1889. 82, quando il Regno di Savoia strinse un patto di natura militare con gli imperi tedesco e asburgico chiamato Triplice Alleanza. Ecco, l'irredentismo si suole dire che conobbe il suo annus horribilis proprio nel 1882, perché in quell'anno si ebbe la morte di Giuseppe Garibaldi, l'impiccagione di Guglielmo Oberdan e appunto la stipula della Triplice Alleanza. Quindi lo storico nemico, l'Austria, era diventato un alleato, considerato indispensabile da chi reggeva il governo per evitare l'isolamento dell'Italia sullo scacchiere europeo. L'irredentismo fu particolarmente diffuso nella borghesia urbana trentina e triestina, alimentato da una vivace propaganda. Quindi abbiamo l'irredentismo nella penisola italiana e là nelle terre che avrebbero dovuto essere, dal punto di vista degli irredentisti, accorpate alla madre patria. Ecco, si pensi alle erezioni a Trento nel 1896 della statua di Dante Alighieri, che era un'icona per antonomasia della cultura e della lingua italiana, usata in questo caso come elemento di diversificazione e contrasto alla maggioranza tirolese tedescofona. Ecco, il monumento era stato infatti costruito in risposta a quello dedicato al poeta tedesco Walter von der Vogelweide, eretto 7 anni prima a Bolzano, che a sua volta rappresentava il simbolo dei pangermanisti delle società nazionali tedesche. Ecco, il grande storico Hobsbawm ha visto proprio nella battaglia che oppose questi due monumenti un esempio di legittimazione di una tradizione inventata attraverso il ricorso strumentale alla storia, piegata ai fini politici del presente. Cioè, cosa significa questo? Un richiamarsi ai padri nobili, in questo caso culturale, di una propria nazione, in senso positivo rispetto alle altre, no? Come elemento di prevalenza rispetto alle altre e anche comunque come fortissimo elemento identitario. Ma l'irredentismo italiano, attraverso le sue manifestazioni ideologico-culturali, si chiamava al mito della romanità in generale e in Istria e Dalmazia quello della Serenissima, cioè della Repubblica di Venezia, e ricorreva spesso ai celebri versi dell'Inferno di Dante che ponevano il limitare d'Italia fino al Quarnero, no? I famosi versi «Sì come pola presso il Quarnero che Italia bagna i suoi termini ser», frase che si trova spesso in esergo nelle testate e negli opuscoli patriottici. E in effetti la pubblicistica irredentista dipinse il poeta fiorentino come il teorizzatore dell'italianità dell'Istria, spesso indugiando, ecco, a testimonianza della bontà di questa interpretazione, sui divieti imposti dall'Austria alla circolazione delle opere dantesche nei propri domini. Dunque, all'interno delle frontiere del Regno d'Italia, il irredentismo ebbe carattere di netta opposizione all'orientamento triplicista della classe dirigente della sinistra storica e alla politica estera di Francesco Crispi, ex luogotenente di Garibaldi, passato a posizioni ministeriali, che pubblicamente combatté l'irredentismo, ma sotterraneamente lo sostenne. L'irredentismo democratico ebbe dunque come proprio referente politico la sinistra radicale, socialisteggiante, garibaldina, ma non scisse del tutto i rapporti con coloro, in primis lo stesso Crispi, che da rivoluzionari si erano fatti uomini d'ordine. No? Questi uomini, come Crispi, come Nicotera ad esempio anche, avevano combattuto per un'Italia repubblicana, era venuta la monarchia, e tale stato di cose però avevano deciso di accettare, nella convinzione che una volta raggiunta l'unità bisognasse dichiarare chiuso il periodo della rivoluzione e immettere l'Italia nel concerto europeo, solidificare le conquiste fatte, rendere salde le basi dello Stato e non comprometterle con iniziative militari ormai fuori tempo massimo. Se parliamo dell'aspetto associativo, ecco, dobbiamo ricordare che tra i primi e più importanti nuclei irredentisti vi fu l'Associazione in Pro dell'Italia Irredenta, fondata a Napoli nel 1877 da Matteo Renato Imbriani, che era un reduce garibaldino e mazziniano di ferro, membro dell'Alleanza Repubblicana Universale. Nel 1889 sorse la Società Dante Alighieri, ecco qua il nome del poeta fiorentino che torna, costituita a sostegno della lingua e della cultura italiana dentro e fuori i confini nazionali. L'associazione In Pro dell'Italia Redenta assunse una funzione di coordinamento organizzativo e di incitazione alla guerra contro l'Austria, con il duplice obiettivo di portare a termine il processo unitario e riscattare la patria da una condizione civile e morale ritenuta degradata e lontana dagli ideali del Risorgimento, un po' quello che alcuni storici hanno definito il passaggio dalla poesia alla prosa, cioè da un Risorgimento comunque molto mitizzato alla routine burocratica e grigia di uno Stato che non faceva più la guerra, che aveva raggiunto ciò che voleva raggiungere. Fu proprio in Briani ad utilizzare per la prima volta nel 1877 la locuzione Terre irredente durante un discorso tenuto in occasione dei funerali del padre. Un giornalista viennese coniò per scherno il termine irredentismo, mutuato di rimando dei patrioti italiani per indicare il montante fenomeno di mobilitazione politica che li vedeva protagonisti. Ed in effetti un aspetto fondamentale del vocabolo irredentismo è la sua forte pregnanza religiosa, perché con redenzione i Vangeli alludono alla liberazione dal peccato offerta da Gesù con il suo sacrificio. Ecco. E qua siamo di fronte al ricorso a idiomi ed espressioni appartenenti al codice comunicativo cristiano, ed è un dato storiografico ormai acquisito, che qua tutto rientra nel quadro di una sacralizzazione della politica che derivava direttamente dall'esperienza della Rivoluzione francese, quando il patriota soldato venne trasfigurato in martire della causa nazionale. Lo stesso Guglielmo Oberdan verrà considerato il martire per eccellenza degli irredentisti. Nell'Ottocento italiano, il linguaggio dei fautori dell'unificazione, fossero meno letterati, partecipò a questa nuova forma di divulgazione politica, intrisa di echi religiosi e romantici. E basti accennare all'efficace retorica di Giulio Carducci, punto di riferimento culturale degli irredentisti, e per dare un profilo del personaggio, massone, anticlericale, repubblicano, poi un repubblicano ammorbidito, si è divenuto un ammiratore della regina Margherita, la moglie di Umberto, il secondo re d'Italia. Il 18 dicembre 1882, cioè due giorni prima dell'esecuzione di Guglielmo Oberdan, Carducci pubblicò un articolo sul giornale Don Chisciotte, definendo il giovane triestino, cito testualmente, martire della religione e della patria. Ecco, una semantica del sacrificio che rimarrà cifra essenziale del frasario patriottico fin oltre la Prima Guerra Mondiale. La risonanza dell'esecuzione di Oberdan, soprattutto sulla stampa e nelle organizzazioni di estrema sinistra, mostra le dimensioni raggiunte nel 1882 e dopo dal movimento irredentista e il suo carattere radicale e democratico, proprio nel momento in cui il governo della sinistra moderata si avvicinava all'Austria. Sono gli stessi anni. Dunque il governo e gli irredentisti marciavano in direzioni opposte. Con la stipula della triplice, l'Italia assumeva davanti agli alleati la responsabilità della repressione del movimento irredentista. Repressione che iniziò subito dopo la morte di Oberdan e continuò con Francesco Crispi, primo ministro del 1887, il quale vietò le commemorazioni in onore dell'impiccato e sciolse tutte le associazioni troppo scopertamente irredentiste, attenzione, mantenendo però in vita quelle più moderate come la Dante Alighieri. Quindi una politica, se vogliamo, anche ambigua. Ecco, nonostante l'ostracismo subito dagli irredentisti, il problema che essi ponevano non poteva essere facilmente liquidato, in quanto esso esigeva l'applicazione di quel principio nazionale che era stato la base della nascita del Regno d'Italia. Un principio in parte tradito in età giolittiana, quando una fetta del movimento assunse una fisionomia più legata al nazionalismo e al militarismo, nella prospettiva dell'egemonia italiana sull'Adriatico, con la rivendicazione di Fiume e della Dalmazia, e dell'espansione economica verso i Balcani. Insomma, l'irredentismo passò da sinistra a destra, per usare una semplificazione efficace, prendendo le distanze dalle sue origini universalistiche che erano state benedette da Giuseppe Mazzini. Cosa successe? Venne a infrangersi il binomio Nazione e Libertà che aveva informato la filosofia politica di Mazzini, secondo cui ogni popolo aveva diritto alla propria autodeterminazione. E in favore, diciamo che questa visione venne scalzata in favore di una concezione più aggressiva della nazione e di quelle che venivano percepite come le sue necessità vitali. Nella Venezia Giulia questo cambio di registro portò il irredentismo verso posizioni accentuatamente antislave e l'Austria era accusata di essere protettrice di Sloveni e Croati a discapito degli italiani. Il Partito Liberale Nazionale, espressione politica della comunità italiana di Trieste, che aveva a lungo portato avanti la propria battaglia attraverso la sua rappresentanza nel Parlamento imperiale, divenne punto di riferimento di associazioni come la Pro Patria e la Dante Alighieri, che si adoperarono per promuovere asili e scuole di lingua italiana a Trieste e nella Giulia. Anzi, di più. La Dante Alighieri fu il tramite attraverso cui il governo Crispino finanziava segretamente il Partito Liberale Nazionale, una prassi continuata anche in seguito, anche dopo l'uscita di scena. Ecco, questa rete, formata da scuole, società di ginnastica, circoli di lettura, aveva come scopo quello di esprimere e suscitare sentimenti di attaccamento alla patria e rendere visibile la presenza italiana sul territorio. Esigenze tanto più fortemente avvertite quanto più emergeva la pressante concorrenza di altri gruppi nazionali che miravano allo stesso obiettivo. Altro tema, cioè quello dei rapporti fortissimi che si instaurarono tra la massoneria italiana e il movimento irredentista democratico, già dalla fine dell'Ottocento, un connubio ben rappresentato dal Circolo Garibaldi di Trieste, associazione che fu diretta per una nazione massonica. Due parole soltanto per spiegarvi che cos'è la massoneria affinché capiate tutti i passaggi del mio discorso. Dunque, la massoneria o libera muratoria che dir si voglia è una società iniziatica costituitasi a Londra nel 1717 col fine dichiarato di realizzare la mutua assistenza e l'elevazione morale e intellettuale dei suoi aderenti. Essa si diffuse rapidamente poi nel resto d'Europa e assunse anche aspetti particolari a seconda dei vari paesi, dei diversi riti nei quali si suddivise. In Italia le prime logge sorsero a partire dal 1730, Firenze, Roma, Napoli, Venezia, Lombardia. E nelle logge, come vengono chiamati i luoghi di ritrovo dei massoni, si respirava un clima di tolleranza religiosa, parliamo del Settecento, di apertura verso nuove frontiere della scienza, di positiva attenzione per le istanze riformatrici dell'Illuminismo, e divennero luoghi di sociabilità e palestre di educazione alla discussione e alla formazione di uno spirito critico. Insomma, uno spazio dove uomini che si consideravano liberi si confrontavano sulla base di regole codificate che li ponevano su un piano di parità. Nel giugno del 1805 venne creato a Milano da Napoleone il Grande Oriente d'Italia, che utilizzò per legare alla sua persona e alla sua politica la borghesia italiana. Perché è importante? Perché nominare questo fatto? Perché l'associazione assunse da allora una fisionomia spiccatamente patriottica. La presenza della parola Italia nel titolo della nuova comunione massonica costituiva un punto di riferimento simbolico importantissimo per chi poteva riconoscersi finalmente in un organismo unitario nazionale. Il Circolo Garibaldi venne fondato nel 1880 da un gruppo di giovani capitanati, guarda caso, da un reduce garibaldino. Quindi anche in questo caso abbiamo un'identità fortemente di sinistra, Gustavo Buchler. Al suo fianco vi furono uomini poi destinati ad una certa notorietà, anche triste, tra cui Guglielmo Obregon, appunto, che da Roma, dove si era trasferito, aderì al sodalizio. Scopo dell'associazione era quello dell'irredentismo, cioè la lotta contro l'Austria per affrettare il congiungimento al Regno di Savoia e delle province di cultura italiana incorporate nell'impero. L'associazione aveva tendenze repubblicane e socialisteggianti, si richiamava idealmente al ribellismo risorgimentale di marca democratica. Infatti, numerosi suoi aderenti avevano vestito in passato la camicia rossa, anche se poi c'era una certa commistione generazionale, diciamo così, perché vi erano presenti anche giovani o giovanissimi, studenti universitari e anche liceali. E non mancavano neppure i lavoratori di fatica, anche se il profilo sociale del sodalizio ricalcava nel complesso quello delle logge massoniche, che nell'Italia di fine Ottocento furono soprattutto espressione della borghesia medio-piccola delle professioni, dell'impiego, dell'artigianato. Allora, attenzione, nonostante l'orientamento sinistroso della base, la dirigenza del circolo mantenne un atteggiamento di benevola apertura verso Casa Savoia, con consapevole che la causa irredentista necessitava di tutte le forze disposte ad impegnarsi per essa, dai moderati ai repubblicani. E a causa di questo ambiguo rapporto con il trono, il circolo conobbe nel tempo un'emorragia di soci professanti opinioni radicali. Poi, dagli anni 90, quando si formò il nucleo del Partito Socialista Italiano, molti lasciarono le sponde irredentiste in favore, diciamo, del socialismo. Ma nella sostanza, ecco, la mira del circolo fu coronata da successo. Cioè, esso riuscì nel tentativo di tenere salde le fila del gruppo, inserendo anche i Savoia nel pantheon irredentista, insieme a Garibaldi, Mazzini e Oberdon. Quindi vittoria Emanuele II, ma anche Mazzini. Non tutti gli iscritti alla coalizione furono massoni, ma senza distinzione lo furono i leader e i quadri dirigenti di ogni singola cellula. Allora, la gran parte degli appartenenti al circolo, fossero massoni o meno, frequentava soprattutto camere del lavoro, consociazioni operaie, leghe lavorative, fratellanze artigiane. Ecco, da questo punto di vista, a costituire un'anomalia fu proprio la città di Trieste, dove l'elemento operaio rimase sempre estraneo alla battaglia redentista condotta dal Partito Liberale Nazionale, formato in maggioranza da iscritti all'Officina Alpi Giulia. Regista massimo delle trame che nella città di San Giusto si disegnavano a favore del movimento redentista era il massone Felice Veneziano, il quale, sebbene non risulti sia stato ufficialmente iscritto al Circolo Garibaldi, vi esercitò comunque una fortissima influenza. Il Partito Liberale Nazionale era d'orientamento conservatore, ma conteneva una corrente mazziniana, sostenitrice esplicita del separatismo dall'Austria, mentre la controparte di destra attuava una strategia più cauta e incline al compromesso. E qui entrava in gioco il ruolo fondamentale della massoneria. Perché? Perché essa funse da cemento, da amalgama di parti politiche opposte, che erano però in grado, in loggia, di ritrovarsi e di trovare una piattaforma condivisa e un programma da attuare insieme. Quindi essa, la massoneria, risultò funzionale alle esigenze del redentismo sotto innumerevoli aspetti, sia economico che tattico. La Venezia Giulia, costituita da agenti di diversa nazionalità sparse l'una accanto all'altra sul medesimo territorio, era potenzialmente il laboratorio ideale per una pacifica convivenza interetnica. Slovenia accanto agli italiani e tedeschi nel territorio goriziano e triestino, croati frammisti e italiani a sud nella penisola d'Istria, con una minuscola nazionalità di origine romena al suo centro e Cici, ecco, ma le possibilità di un consorzio armonioso erano destinate a fallire. Le prospettive di espansione italiana verso est presero particolare vigore nel 1908, con l'annessione da parte dell'Austria della Bosnia-Erzegovina, che il congresso di Berlino del 1878, di cui ho parlato prima, le aveva affidato in amministrazione. Ecco, a ciò avrebbero dovuto far seguito le compensazioni territoriali previste per l'Italia nel Trattato della Triplice Alleanza. Ecco, ma sulla questione poi di quali avrebbero dovuto essere queste compensazioni, va detto che il governo austriaco rimase sempre volutamente reticente e ambiguo, lasciando così aperte le speranze italiane verso Trento, Trieste e l'Istria. In Italia grandi quotidiani come il Corriere della Sera e La Stampa sposarono le rivendicazioni più oltranziste sostenute dai settori nazionalisti che di lì a poco si sarebbero costituiti in partito, e precisamente a Firenze nel dicembre 1910, quando nacque l'Associazione Nazionalista Italiana. Ma al dibattito sul destino degli italiani d'Austria presero parte altri autorevoli soggetti, come La Voce, la rivista fondata da Giuseppe Prezzolini, cui collaborarono anche intellettuali provenienti dall'area giuliana, come Scipio Slattaper, Gianni Stuparic, Alberto Spaini. Slattaper, in particolare, si fece proponitore dell'idea di un irredentismo culturale, no? Che prevedeva la diffusione della cultura italiana nel mondo germanico e slavo, ma in una situazione territoriale invariata, con Trieste quale porta privilegiata attraverso cui sarebbe passata tale diffusione. Ruggero Timeus invece fu il sostenitore di un irredentismo nazionalista, secondo cui la conquista della Venezia Giulia non sarebbe stato altro che il primo passo verso un'espansione imperialista dell'Italia nella penisola balcanica. Ecco, l'elemento slavo rappresentava per lui nemico da combattere con ogni mezzo. Il caso di Timaeus fa ben capire il radicalismo esasperato che aveva raggiunto il movimento redentista giuliano ed il maggior spazio dato alla questione della potenza piuttosto che a quella dell'uguaglianza tra le nazioni. Altra posizione che possiamo accennare fuggevolmente fu quella di Angelo Vivante, che in Redentismo Adriatico, un'opera del 1912, dimostrava come fosse necessario conservare la vocazione mercantile di Trieste e la sua funzione di raccordo tra correnti etniche ed economiche diverse, da qui il suo monito, insomma, a non inseguire le pericolose mire redentiste. Arriviamo così allo scoppio della Grande Guerra nel 1918, guerra da cui inizialmente l'Italia si tenne fuori, partecipando poi invece in ossequio al Patto di Londra nel 1915 dalla parte dell'intesa, cioè con Russia, Francia, Gran Bretagna, contro Austria e Germania. L'effettivo contributo di Trieste alla guerra contro l'Austria si sarebbe espresso attraverso la partecipazione di giovani appartenenti a una generazione cresciuta nei miti e nei riti del redentismo, che si offrirono volontarie e spesso trovarono la morte. Possiamo citare Scipio Slatter, Carlo Stuparic, Ruggero Favolo Timaeus, Giacomo Veneziano, Guido Brunner. Gianni Stuparic, che era il fratello di Carlo, indossò la camicia rossa sotto la divisa grigio-verde dell'esercito italiano, e ciò dalla misura dei suoi convincimenti democratici. Eppure, attenzione, egli fece la stessa scelta di partire volontario e combattere l'Austria compiuta da Timaeus, di cui abbiamo parlato, che politicamente era a suoi antipodi, e questo dalla misura invece di quanto complessa e veramente inestricabile fosse la situazione triestina. Vittoriosa l'Italia, sconfitta l'Austria, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, il triestino Attilio Tamaro divenne uno degli esponenti di punta del nazionalismo e del fascismo cosiddetto di confine. Con la sua attività di pubblicista e di storico, sostenne il progetto dell'imperialismo italiano sulla sponda orientale dell'Adriatico. Ci fu anche una minoranza di italiani, fra cui il leader democratico Leonida Bissolati e lo storico Gaetano Salvemini, che si mostrò consapevole della condotta rapace dell'Italia durante i negoziati di pace, una condotta che, a dire il vero, contraddistinse l'operato di tutte le potenze vincitrici, intenzionate a far valere con la forza i propri diritti più che a ricostruire l'Europa dalle sue macerie. Secondo Bissolati e Salvemini, le pretese territoriali italiane, per quanto verosimili sul piano tecnico-militare, comportavano l'inclusione di masse straniere troppo numerose per non essere prima o poi considerate, da occhi sospettosi, come vere e proprie quinte colonne minaccianti l'integrità territoriale della penisola. A meno che nei loro confronti non si fosse fatta valere la mano pesante, e fu quanto, per mano fascista, doveva avvenire di lì a poco nei confronti degli sloveni e dei croati passati all'Italia. Ma arrivato al fascismo, io mi fermo e vi ringrazio.